redigio.it e la storia continua. Gentili ascoltatori e lettori e visualizzatori, siamo all'11 di febbraio del 2024, domenica. La settimana era 6, fine settimana, a 42esimo giorno. Cosa possiamo ascoltare oggi? Ancora sulle antiche provinciali, quelle che da Isolino va a Virginia. È una provinciale, la numero 18, Bardello Vergiate. Buon ascolto. I toponimi di Cazzago Brabbia. Le Ponze, in dialetto i Ponze, è il nome dato a una botte ovale utilizzata per il trasporto del pozzo nero. Prima della costruzione della rete fognaria moderna, la pratica di riversare i liquami in un buco fatto nel terreno era di larghissima diffusione, così come l'utilizzo periodico della bonza per svuotarlo. Il termine è forse derivato dal tardo latino bigongius, che designava una misura per i liquidi. La bonza di Cazzago era situata lontana dal centro del paese, in una zona compresa fra il fiumiciattolo del Riale e le sponde del lago di Varese. La Cas d'Ur Lag, letteralmente la casa del lago, situata a est della Funtana. Era una piccola costruzione, oggi non più esistente, in muratura, usata dai pescatori per riporre i loro attrezzi e per svolgere piccoli lavori di manutenzione sulle reti e sul materiale della pesca. Nei periodi di epidemie era usata come casa per ospitare i malati, durante il colera del 1867. Il Castel è il nome del luogo più alto di Cazzago Brabbia. Si trova nel centro del paese, poco a sud della chiesa. Oggi non ci sono tracce di tale fortificazione, ma i pescatori chiamano ancora questa zona come Cava Alta, Casa Alta, e la usano per orientarsi mentre navigano nel lago per la pesca. Chignoli, piccolo terreno a forma triangolare che si inserisce in un'ansa del Riale a metà del suo percorso verso il lago di Varese. In dialetto, il Chigneux o Cugneux designa la bietta o il cuneo. Si tratta di una metafora geomorfica molto comune. Ci si vede per il caffè? Per la cronaca, pare che Voltaire sia stato per tutta la vita un consumatore compulsivo di caffè. Un vero e proprio boom. Se uno passeggia per Londra o per Parigi, che da sola sul finire del XVIII secolo di caffè ne conta ben 700. Un boom che ben presto si registra in misura in parte differente anche qua da noi, dove quel tipo di locale è frequentato persino da esponenti della vecchia nobiltà. Per rendersene conto basta camminare per le calle di Venezia, che col solito intuito penserà subito ad applicarci una regolare tassa, ma anche per le vie di Roma, di Padova, Torino e di Milano. Una curiosità. A Firenze esiste un locale chiamato il Caffè dei Ritti, perché lì il caffè lo si consuma rigorosamente in piedi al bancone, proprio come al bar dei giorni nostri. Si tratta ormai di un fenomeno sociale che non può di certo sfuggire al fiuto di quel avvocato borghese, Carlo Goldoni, che nel tempo libero, già da un po', si diletta a mettere in scena piccole, all'apparenza banali storie di tutti i giorni, storie popolari, in antitesi rispetto alla consolidata moda del celebrato teatro aulico. In Laguna passa certe mattinate libere da impegni legali, divertendosi ad andare a zonzo, a Parigi, dove pure approderà in seguito, lo definirebbero un flaneur, e per le calli, avendo cura di guardarsi intorno, da curiosone e impenitente qual è, e ovviamente di tanto in tanto ci scappa un caffè, dove non disdegna certo di fermarsi. Affascinato dalle conversazioni, a volte molto erudite, fra appassionati seguaci di nuove idee, spesso anche un po' pericolose. Dai rapporti fra i borghesi emergenti e i nobili, ormai inesorabilmente decaduti, e da quegli avventurieri senza scrupoli, sempre in cerca di un colpo di fortuna che li possa mantenere. Gente alla Casanova, giusto per non fare nomi. Poi la sera, quando è in vena, comincia a buttare giù quelle battute che forse lui nemmeno se lo immagina. Così banali non devono proprio essere, se, come è vero, entreranno addirittura nella storia del teatro europeo, le battute della Bottega del Caffè. Sul modello di certe riviste londinesi che hanno origine in questi locali, un certo Conte Pietro Verri da Milano fonda qui da noi un foglio che si limita a chiamare Il Caffè, su cui scrive anche lui e nel quale trasferisce tutto il suo entusiasmo per quelle idee che arrivano sempre più prepotentemente da Oltralpe. Le definiscono quelle idee, con un neologismo creato ad hoc, illuministe, perché sono il prodotto di un pensiero che mira a illuminare la mente, finora vittima dell'ignoranza e superstizione, con le semplici armi della pura ragione, della critica, della scienza. Roba che non sarebbe certo dispiaciuta a certi nostri illustri esponenti del Rinascimento. Dopo gli studi di impronta filosofica, ma anche economica, fatti, tanto per cambiare, dai gesuiti del Collegio di Brera, e dopo una breve parentesi in guerra, il Verri si ferma a Vienna e sotto il governo teresiano entra a far parte della schiera dei funzionari asburgici. Ma poi decide di tornare a Milano e, su invito del fratello Alessandro, prende a frequentare quella che si potrebbe proprio definire una gran bella compagnia. Una compagnia di quelle che, come suol dirsi, ti formano nella vita: un Beccaria, un Porro Lambertenghi, un Secchi, un Longo, un Carli. Un bel giorno, quei buon tempone, stanchi di continuare a far notte con le loro discussioni nel caffè e poi per strada, quando il gestore del caffè li sbatte fuori perché la mattina dopo di svegliarsi buon'ora, hanno una bella pensata. Visto che ormai si può dire che non si sia una redazione bella e buona, perché non fondare un proprio giornale? Dunque, vediamo. Un quotidiano? Ah, no, troppa fatica. Un settimanale? Sarebbe lo stesso. Allora un mensile? No. Troppo intervallo tra un numero e l'altro. E chi se lo ricorda più? Cose accadute in quel tempo. Quel macinato canaglia del 27-28 luglio del 1878. Ieri il nostro tribunale correzionale condannava la multa di 50 lire l'ingegnere Uglietti per ingiuria. Ed ecco perché. Nello scorso febbraio il signor Uglietti entrava in un mulino per fare collocare una ruota da macina, quando si imbatté in un certo Gruppi, revisore del macinato. Fra una parola e l'altra vennero a questo dialogo. Ah, lei è del macinato, sicuro. Caspiterina, che fior di galantuomini lor signori. E voltegli le spalle si intratteneva con altri, dicendo: canaglia, birboni. I gruppi, per decoro de corpo, come disse l'udienza, sporse alla sordina querela contro Luglietti. Pane e bilancia. 16-17 agosto 1878. Nel sobborgo di Porta Tenaglia ricorreva ieri la festa della Bovisa. Il fornaio Menni, che ha bottega alla Fontana, nel sobborgo di Porta Garibaldi, pensò che il pubblico tutto intento alla celebrazione di questa festa si sarebbe di legge rilasciato gabbare. Mandò perciò nel sobborgo di Porta Tenaglia i suoi rivenditori, con pani calanti di peso di 60 grammi per ogni mezza libra. I vigili urbani sequestrarono quel pane, che oggi è stato distribuito ai poveri di quel luogo. Il signor Menni dovrà rispondere all'autorità giudiziaria, ben inteso, per questa sua poco onesta marachella. Il gatto malato. 11-12 febbraio del 1885. Nello stallazzo del Cavalletto in via Ospedale vi era un grosso gatto. In questi giorni il bell'animale scomparve e lo stalliere, Carlo Grassi, di anni 24, ebbe il sospetto che il gatto fosse stato ucciso dai facchini della sostra di legna di B. Caramella, che è precisamente di contro allo stallazzo. Ieri mattina Grassi, veduti i sostrai Carlo Perego e Luigi Turioni, che stavano aprendo la bottega, andò a lamentarsi con parole un po' vive sulla sparizione del gatto e, dimenando una frusta che aveva in mano, il Perego e il Turioni gli saltarono addosso e lo buttarono a terra, producendogli quattro ferite lacero contuse alla testa. Il brutto fatto fu deferito all'autorità giudiziaria. Redigio.it e la storia continua.